un giorno speciale. Levitico capitolo 16. Dio sia lodato. Il Signore parlò a Mosè dopo la morte dei due figli di Aaron, i quali morirono. Quando si presentarono davanti al Signore, il Signore disse a Mosè: parla ad Aaron e tuo fratello e digli di non entrare in qualsiasi tempo nel santuario, di là dalla cortina davanti al propiziatorio che è sull'arca, affinché non muoia, poiché io apparirò nella nuvola sul propiziatorio. Aaron entrerà nel santuario in questo modo: prenderà un toro per un sacrificio per il peccato e un montone per l'olocausto. Indosserà la tunica sacra di lino, indosserà sotto la tunica i calzoni di lino, si metterà la cintura di lino e si coprirà il capo con il turbante di lino. Questi sono i paramenti sacri. Egli li indosserà dopo essersi lavato il corpo nell'acqua. Dalla comunità dei figli di Israele prenderà due capri per un sacrificio per il peccato e un montone per un olocausto. Aaron offrirà il suo toro del sacrificio per il peccato e farà l'espiazione per sé e per la sua casa. Poi prenderà i due capri e li presenterà davanti al Signore all'ingresso della tenda di convegno. Aaron tirerà a sorte per vedere quale dei due debba essere del Signore e quale di Azazel. Poi Aaron farà avvicinare il capro che è toccato in sorte al Signore e lo offrirà come sacrificio per il peccato. Ma il capro che è toccato in sorte ad Azazel sarà messo vivo davanti al Signore, perché serva a fare l'espiazione per mandarlo poi ad Azazel nel deserto. Aaron offrirà dunque il suo toro del sacrificio espiatorio e farà l'espiazione per sé e per la sua casa. Sgozzerà il toro del sacrificio per il peccato per sé. Poi prenderà un turibolo pieno di carboni accesi, tolti dall'altare davanti al Signore, e due manciate di incenso aromatico polverizzato, e porterà ogni cosa di là dalla cortina. Metterà l'incenso sul fuoco davanti al Signore, affinché la nuvola dell'incenso copra il propiziatorio che è sulla testimonianza e non morirà. Poi prenderà del sangue del toro, aspergerà col dito il propiziatorio verso oriente e farà sette aspersioni del sangue col dito davanti al propiziatorio. Poi sgozzerà il capro del sacrificio per il peccato che è per il popolo e ne porterà il sangue di là dalla cortina. Farà con questo sangue quello che ha fatto con il sangue del toro. Ne farà l'aspersione sul propiziatorio davanti al propiziatorio. Così farà l'espiazione per il santuario a causa delle impurità dei figli di Israele, delle loro trasgressioni e di tutti i loro peccati. Lo stesso farà per la tenda di convegno che è fra di loro in mezzo alla loro impurità. Nella tenda di convegno, quando egli entrerà nel santuario per farvi l'espiazione, non ci sarà nessuno finché egli non sia uscito e non abbia fatto l'espiazione per sé, per la sua casa e per tutta la comunità di Israele. Egli uscirà verso l'altare che è davanti al Signore e farà l'espiazione per esso. Prenderà del sangue del toro e del sangue del capro e lo metterà sui corni dell'altare da ogni lato. Farà sette aspersioni col del sangue con il dito sull'altare. Così lo purificherà e lo santificherà a causa delle impurità dei figli di Israele. Quando avrà finito di fare l'espiazione per il santuario, per la tenda di convegno e per l'altare, farà avvicinare il capro vivo. Aaron poserà tutte e due le mani sul capo del capro vivo, confesserà su di lui tutte le iniquità dei figli di Israele, tutte le loro trasgressioni, tutti i loro peccati e li metterà sulla testa del capro. Poi, per mano di un uomo che ha questo incarico, lo manderà via nel deserto. Quel capro porterà su di sé tutte le iniquità in una regione solitaria esso sarà lasciato andare nel deserto. Poi Aaron entrerà nella tenda di convegno, si spoglierà delle vesti di lino che aveva indossato per entrare nel santuario e le deporrà. Si laverà il corpo con acqua in un luogo santo e indosserà i parimenti, uscirà ad offrire il suo olocausto e l'olocausto del popolo e farà l'espiazione per sé e per il popolo. Farà bruciare sull'altare il grasso del sacrificio per il peccato. L'uomo che avrà lasciato andare il capro destinato ad Azazel si laverà le vesti, laverà il suo corpo con acqua e dopo questo rientrerà nell'accampamento. Si porterà fuori dall'accampamento il toro del sacrificio per il peccato e il capro del sacrificio espiatorio, il cui sangue sarà stato portato nel santuario per farvi l'espiazione, e se ne bruceranno le pelli, la carne e gli escrementi. Poi colui che li avrà bruciati si laverà le vesti e laverà il suo corpo con acqua. Dopo questo rientrerà nell'accampamento. Questo sarà per voi una legge perenne. Nel settimo mese, il decimo giorno del mese, vi umilierete e non farete nessun lavoro, né colui che è nativo del paese, né lo straniero che abita fra di voi, poiché quel giorno si farà l'espiazione per voi, per purificarvi. Così sarete purificati da tutti i vostri peccati davanti al Signore. E per voi un sabato di riposo solenne, e vi umilierete, è una legge perenne. Il sacerdote che ha ricevuto l'unzione ed è stato consacrato per esercitare il sacerdozio al posto di suo padre farà le espiazioni, si leverà delle vesti di lino, dei paramenti sacri, si vestirà delle vesti di lino e dei paramenti sacri. Farà l'espiazione per il santuario sacro, farà l'espiazione per la tenda di convegno e per l'altare, farà l'espiazione per i sacerdoti e per tutto il popolo della comunità. Questa sarà per voi una legge perenne, fare una volta all'anno per i figli di Israele l'espiazione di tutti i loro peccati. E così fece come il Signore aveva ordinato a Mosè. Dio sia ringraziato e lodato. Amen. Avete seguito la lettura? Un po' lunga, eh? Dice, perché il pastore ha voluto leggere tutto sto capitolo? Sapete, negli anni passati, secoli fa, nel culto evangelico, si facevano in ogni culto delle lunghissime letture. E si facevano delle lunghissime letture, solo letture. Questo perché non sempre c'era la Bibbia in ogni casa, e poi perché la lettura della Bibbia, solo la lettura, è di grandissima utilità. Siete d'accordo? Sembra un po' complicato e tante notizie le abbiamo lette e sembra che le abbiamo dimenticate, però voglio leggervi, voglio spiegare con l'aiuto del Signore questo giorno speciale, il giorno dell'espiazione, con tre semplici punti. È un giorno speciale per la purificazione, è un giorno speciale per la sostituzione, è un giorno speciale per la nostra consapevolezza e per la nostra gratitudine. Tutte quelle cose che sono scritte nell'Antico Testamento sono state scritte per il nostro ammaestramento. E quello che abbiamo nel Vecchio Testamento sono l'ombra dei futuri beni. Il popolo ebraico purtroppo non ha capito questa verità e per loro la Bibbia è ancora velata e non riescono a vedere che tutto quello che c'è nel Vecchio Testamento si realizza con Cristo Gesù. Questo giorno è un giorno speciale, è il giorno più importante dell'anno. Per il popolo del Signore, per il popolo di Israele, era il giorno dell'espiazione, era il giorno della purificazione, era il giorno della riconciliazione con Dio, era il giorno più importante in assoluto. Era un giorno speciale, innanzitutto, di purificazione. Un giorno speciale per la purificazione. Di che cosa? Tre cose venivano purificate. Era purificato Areonne e la sua casa. Era purificato tutto il popolo e, attenzione, era purificato il santuario e il tabernacolo. Tre cose venivano purificate. E come venivano purificate? Molto interessante, perché qui in questo capitolo che noi abbiamo letto quasi un po' velocemente e quasi un po' annoiati, forse, in realtà qui vediamo, fratelli e sorelle in Cristo, il compimento di quello che è stata l'opera del Calvario. Signore voglia per lo Spirito Santo farci capire questa gloriosa verità, per apprezzare sempre di più chi è Gesù per noi, cosa ha fatto Gesù per noi. Noi non lo riconosciamo abbastanza, fratelli e sorelle in Cristo, ma dobbiamo attraverso questi testi capire cosa ha fatto il Signore per noi. È un giorno speciale per la purificazione. Innanzitutto per Aronne e per la sua casa. Leggete con me, guardate, il verso 6, perché è importante che voi abbiate la Bibbia davanti. Aronne offrirà il suo toro del sacrificio per il peccato e farà l'espiazione per sé e per la sua casa. Allora, perché un giorno speciale? Perché un giorno speciale? Perché questo giorno significava la purificazione per se stesso, per Aronne, per la sua famiglia e di conseguenza per il sacerdozio levitico. Perché doveva essere così importante? Sapete che cosa era successo nel capitolo 10 del Levitico? Lo ripete qui nel primo verso. Il Signore parlò a Mosè dopo la morte dei due. Avete visto? Avete letto? La morte di chi? Della suocera? Dice, è morta la suocera. Una suocera più, una suocera meno. Sono morti i due figli. Mamme, papà che siete qui. Mamme, papà che ascoltate, due figli morti all'istante. Che cosa doveva significare per Aronne quel giorno? Che cosa doveva significare quel sacrificio per Aronne? Dopo aver visto due figli morire nel capitolo 10, capitolo 16, quanto era importante quel giorno per lui? Ci rendiamo conto? Due figli che sono morti per causa del loro peccato, per la loro disubbidienza, per la loro arroganza, per la loro stoltezza. Quanto doveva essere importante quel giorno? Aronne, quando ha sentito, devi fare così, e lo devi fare per te e per la tua famiglia. Secondo voi, Aronne fece questo sacrificio e visse quel giorno superficialmente? Visse quel giorno facendo una cosa rituale, abitudinale, o lo fece con grande senso di responsabilità? C'è la vita mia e dei miei figli. Ce ne va di mezzo la vita della mia famiglia. Aveva visto la morte di due figli e aveva compreso quanto importante era per lui quel giorno, quanto importante era per lui quel sacrificio, quanto era importante per lui quel sangue versato. È per noi importante il sangue di Gesù? Quanto è importante il sacrificio del Calvario per noi? Quanta gente oggi pensa a Cristo che muore e non ci fa nessun caso e non pone nessuna mente, fratelli. È grazie al sacrificio di Cristo che noi abbiamo la vita, è grazie al sacrificio dell'agnello che noi abbiamo vita, vita per noi e per la nostra casa. Aronne quel giorno dovette fare quel sacrificio con una profonda, infinita riconoscenza, perché mediante quel sacrificio era salvo lui e i suoi figli, era salva la sua famiglia, erano salvi tutti i leviti, tutti i sacerdoti, grazie a quel sacrificio. Fratelli, non vogliamo essere grati anche noi al Signore? Non vogliamo essere noi riconoscenti a Gesù Cristo che è morto per noi sulla croce e che ha versato il suo sangue per noi? Questa sera abbiamo fatto lunghe letture. Ne facciamo un'altra, che dite? Datemi un'altra lunga lettura. Vi dispiace fare un'altra lunga lettura? No. E allora dai, datemi questo piacere, andate con me all'Epistola degli Ebrei. Così diventerà più facile per me la predicazione, perché parla la Bibbia e so che quando parla la Bibbia, allora tutte le predicazioni sono ottime. Al capitolo 9, al verso 11, Ebrei 9:11. Ma è venuto Cristo, e gloria al Signore perché è venuto Cristo. A me è venuto Cristo, il sommo sacerdote dei futuri beni. Egli, attraverso un tabernacolo più grande e più perfetto, non fatto di mano d'uomo, cioè non di questa creazione, e questo tabernacolo è lui stesso, è entrato una volta per sempre nel luogo santissimo, non con sangue di capri e vitelli, ma con il proprio sangue. Così ci ha acquistato una redenzione eterna. Infatti, se il sangue di capri, di tori e la cenere di una giovenca sparsa su quelli che sono contaminati li santificano, in modo da procurare la purezza della carne, quanto più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito Eterno offrì se stesso puro di ogni colpa a Dio, purificherà la nostra coscienza dalle opere morte per servire il Dio vivente. Per questo egli è mediatore di un nuovo patto. La sua morte è avvenuta per redimere dalle trasgressioni commesse sotto il primo patto, affinché i chiamati ricevano l'eterna eredità promessa. Infatti, dove c'è un testamento, bisogna che ci sia accertata la morte del testatore. Un testamento, infatti, è valido quando è avvenuta la morte, poiché rimane senza effetto finché il testatore vive. Per questo neanche il primo patto fu inaugurato senza sangue. Infatti, quando tutti i comandamenti furono secondo la legge proclamati da Mosè a tutto il popolo, egli prese il sangue dei vitelli e dei capri con l'acqua, lana scarlatta e issopo, asperse il libro stesso e tutto il popolo e disse: questo è il sangue del patto che Dio ha ordinato per voi. Asperse il sangue anche il tabernacolo e tutti gli arredi del culto. Secondo la legge, quasi ogni cosa è purificata con sangue, e senza spargimento di sangue non c'è perdono. Era dunque necessario che i simboli delle realtà celesti fossero purificati con questi mezzi. Ma le cose celesti stesse dovevano essere purificate con sacrifici più eccellenti di questi. Infatti Cristo non è entrato in un luogo santissimo fatto da mano d'uomo, figura del vero, ma nel cielo stesso, per comparire ora alla presenza di Dio per noi. Non per offrire se stesso più volte come il sommo sacerdote che entrava ogni anno nel luogo santissimo con sangue non suo, In questo caso egli avrebbe dovuto offrire più volte dalla creazione del mondo, ma ora una volta sola, alla fine dei tempi, è stato manifestato per annullare il peccato, per annullare il peccato col suo sacrificio. Come stabilito che gli uomini muoiono una volta sola, dopodiché viene il giudizio, così anche Cristo, dopo essere stato offerto una volta sola per portare i peccati di molti, apparirà una seconda volta senza peccato a coloro che lo aspettano per la loro salvezza. Dio sia lodato. Alleluia. Un giorno speciale per la purificazione di Aaron e della sua casa. Un giorno speciale per la purificazione di tutto Israele. Infatti ci dice al verso 16, ritornando a Levitico, così farà l'espiazione per il santuario a causa delle impurità dei figli di Israele, delle loro trasgressioni e di tutti i loro peccati. Lo stesso farà per la tenda di convegno. Pensate, fratelli, tutto il popolo veniva santificato mediante quel sacrificio. Ma non solo, anche il tabernacolo. Infatti ci dice al verso 16 alla fine, lo stesso farà per la tenda di convegno che è tra di loro in mezzo alle loro impurità. Nella tenda di convegno, quando egli entrerà nel santuario per farvi l'espiazione, non ci sarà nessuno finché egli non sia uscito e non abbia fatto l'espiazione per sé, per la sua casa e per tutta la comunità di Israele. E al verso 33 dice, farà l'espiazione per il santuario sacro, farà l'espiazione per la tenda di convegno e per l'altare, farà l'espiazione per i sacerdoti e per tutto il popolo della comunità. Pensate, anche il santuario sacro aveva bisogno del sangue. Gloria a Dio. Perché? Perché tutto quello che facciamo noi lo contaminiamo. Anche il culto viene contaminato dalla nostra carne. Anche le preghiere, tutto quello che facciamo è contaminato e tutto quello che facciamo ha bisogno che Gesù lo purifichi con il suo sangue. Abbiamo bisogno del sangue di Gesù per tutto. Abbiamo bisogno del sangue che ci purifica noi, la nostra casa, la nostra famiglia, la nostra condotta, il nostro lavoro, il popolo che noi, la Chiesa per intero, ma anche tutte le cose sacre che facciamo. Anche nel leggere la Bibbia, noi dobbiamo essere coperti dal sangue di Gesù. Anche nella preghiera dobbiamo essere purificati dal sangue di Gesù. Ecco perché era un giorno speciale. E Aronne lo capì benissimo, perché gli costò tanto vedendo due figli morti. La seconda cosa, un giorno speciale per la purificazione, abbiamo detto, per se stesso, per la sua famiglia, per il popolo e per il tabernacolo e tutti gli arredi sacri. La seconda cosa, un giorno speciale per la sostituzione. E qui c'è una delle più belle figure in assoluto della Bibbia che ci parlano della sostituzione. Vi racconto però una storia prima di parlarvi di questo. In un campo di concentramento ad Auschwitz, vi ricordate Auschwitz, il campo di concentramento dove furono portati gli ebrei? Non dimentichiamo mai queste cose. Ci fu una fuga di alcuni deportati e i nazisti cosa facevano? Quando scappava qualcheduno, per scoraggiare eventuali altre fughe, se scappava uno, si chiamavano tutti quanti gli uomini deportati e si sceglievano per uno che fuggiva a caso 10 persone che venivano prese, buttate in una fossa, coperte fino al collo e lasciate lì fino a che morivano di fame e di sete. Uno è scappato, si scelsero 10 persone. Quando fu chiamato alla 10ª persona, questo si buttò a terra e cominciò a piangere. No, abbiate pietà, sono sposato, ho dei figli, abbiate pietà. A un certo punto uno prese la parola, si chiamava Massimiliano Cole, e disse al nazista: voglio chiedere una cosa. Fu un caso unico che un nazista ascoltasse una richiesta. Disse, facendosi avanti: sono vecchio, non posso lavorare come costui che è molto giovane e può lavorare molto per voi. Lui c'ha ancora le forze, io non posso fare niente, ormai sono vecchio. Fate morire me. E questo nazista lo acconsentì. Lasciò libero quello là che piangeva e prese questo uomo. Lo sotterrarono. Dopo qualche settimana fu l'unico che rimase in vita. E gli iniettarono un veleno nelle vene per farlo morire, non di fame e di stenti, ma morire subito. E quell'uomo è morto al posto dell'altro. Si è sostituito. Quell'uomo è vissuto e ha parlato di questo, e ogni anno, quel giorno, quando lui è stato liberato, andava ad Auschwitz per ricordare quello che Massimiliano aveva fatto per lui. Ogni anno partiva dall'America per andare ad Auschwitz e ricordare quell'uomo che era morto al suo posto. Fratelli, noi dobbiamo farlo ogni giorno. C'è qualcheduno che è morto al mio e al tuo posto. C'è qualcheduno che è morto al mio e al tuo posto. E la gente, il mondo non lo riconosce. E la gente non lo apprezza. Gesù di Nazareth è morto al nostro posto. E Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo affinché a chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Gesù è morto al tuo posto. Quando presero Gesù nel Getsemani, cosa disse? Chi cercate? Gesù, sono io. Lasciate liberi costoro. Prendete me, cercate me, sono io. Lasciate liberi costoro. Gesù è il nostro sostituto. E nel libro del Levitico c'è la più bella figura della sostituzione. Prenderai un toro per i tuoi peccati e per quelli della tua famiglia e per il popolo. Poi un montone che verrà poi ucciso dopo. Ma prenderai altri due capri per un sacrificio. Questi due capri appartengono allo stesso sacrificio secondo il verso 5. Guardate. Dalla comunità dei figli di Israele prenderà due capri per un sacrificio per il peccato e un montone per l'olocausto. Avete notato? Avete notato, fratelli? Ci siete? Allora rileggo. Dalla comunità dei figli di Israele prenderà due capri per un sacrificio per il peccato. Quindi che cosa vedete in questo? Prenderai due capri per un sacrificio per il peccato. Quindi questi due capri sono la stessa cosa, fusi insieme per lo stesso sacrificio, il sacrificio per il peccato. Il sacrificio per il peccato quindi sarà risolto, sarà compiuto grazie a questi due capri. Che cosa dovrai fare? Lo abbiamo letto. Aronne tirerà a sorte. Immaginiamo, pari o dispari. Oppure Tummin, Urim e Tummi, la pietra bianca e la pietra rossa, o la pietra bianca e la pietra nera, un sacchettino con due pietre dentro. Allora diceva, questo qua la pietra nera e questa la pietra bianca. Tiro fuori dal mio sacchettino, se uscirà la pietra bianca sarà il capro che dovrà morire, se quella nera sarà il capro che dovrà rimanere vivo. Tirava fuori e si sceglieva. a sorte. Erano due capri senza difetto, appartenevano allo stesso sacrificio. Uno moriva, era per il Signore, e l'altro era per Azazel. Azazel, Az capro, Azazel, Zel era scacciato via. Il capro scacciato via. Il capro preso e mandato nel deserto. Che succedeva? Si uccideva uno, il sangue si portava per fare la purificazione, presentava il sangue dentro il luogo santissimo, insieme con dei profumi. Ci sono tutti i particolari perché si spruzzava il sangue, poi si ritornava dietro, si metteva due mani sulla testa di quel capro e si trasferivano tutti i peccati su quel capro. Un uomo apposta, incaricato, lo prendeva, doveva uscire fuori nel deserto e andare lontano, più lontano possibile, in modo che quel capro non potesse mai ritornare indietro. E si allontanava nella solitudine del deserto e si lasciava vivo nel deserto, che doveva morire nella solitudine, lontano dal campo. E quell'uomo stabilito tornava prima di entrare nell'accampamento, dopo aver fatto un ulteriore olocausto fuori dalla città, si lavava, si vestiva, si cambiava e rientrava nell'accampamento. Che cosa significa? Perché tutto questo? Per dire che in Gesù c'è la sostituzione. Quando c'erano quelle 3 ore di tenebre, di solitudine, che cosa è successo? È successo quello che succedeva a quel capro mandato solo nel deserto. Quel capro lasciato solo nel deserto. Separato da tutti, abbandonato da tutti, scacciato fuori, e in quell'ora delle tenebre, quando Gesù all'ora sesta gridò a gran voce: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Lui ha provato la solitudine di quel momento, la solitudine, la separazione da Dio, e lo ha fatto perché io e te potessimo avere vita eterna. Gesù è morto al tuo posto. Vogliamo essere grati per questo? E infine, questo giorno speciale per la purificazione di se stesso, della famiglia e del tabernacolo, questo giorno speciale per la sostituzione. C'è un'altra bella immagine. 2 uccelli venivano presi, 2 piccoli uccelli. Uno veniva sgozzato, il sangue veniva utilizzato e questo uccello vivo veniva messo nel sangue di quello morto e veniva lasciato libero. E così uno veniva liberato per la morte di un altro. Ma il capro portato nel deserto è chiamato il Azazel, come vi ho detto, letteralmente è il capro che allontana il peccato. Il capro che prende il peccato e lo porta lontano, lontano per non ritornare più indietro. Doveva essere portato nel deserto in modo che quel capro non tornasse più indietro. E così deve essere per noi. Gesù ha fatto quest'opera. E il Salmo 103 ci dice: come lontano l'Occidente dall'Oriente, così io ho allontanato le vostre colpe da voi. E Giovanni 1,29 dice: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Benedetto il tuo nome, Signore. Concludo, fratelli, il giorno speciale per una seria e profonda considerazione di quello che Gesù ha fatto per noi. Vedete con me il verso 29. Questa sarà per voi una legge perenne. Nel 7° mese, il 10° giorno del mese, vi umilierete e non farete nessun lavoro, né colui che è nativo del paese né lo straniero che abita con voi. Vi umilierete. La parola usata qui è la parola sofferenza, cioè in quel giorno soffrirete umiliandovi davanti al Signore, cioè in quel giorno dovete comprendere quanto bene il Signore ha fatto per voi grazie a quel sangue, quanto glorioso beneficio vi è giunto mediante la morte di qualcheduno innocente che è morto al vostro posto. Israele doveva fare questo con umiltà, con gratitudine, con sofferenza anche, come chi riconosce il grande beneficio che ha nella morte di quell'animale innocente. Gesù è morto per noi, è l'agnello innocente che è morto al tuo e al mio posto. Vogliamo considerarlo con umiltà, vogliamo riconoscerlo con tutto il nostro cuore. Non siamo qui per fare un culto rituale, non siamo dei religiosi che devono assolvere ad un dovere cristiano e religioso, ma siamo qui come dei credenti che offrono un culto di gratitudine, di riconoscenza, di benedizione al Signore per la salvezza che ci è data in Cristo Gesù. Possa il Signore toccare il nostro cuore affinché ogni giorno possiamo dire grazie, Padre, per il tuo dono ineffabile. Grazie perché Gesù è morto al nostro posto. Grazie perché tu mi dai il cielo mediante il sacrificio del tuo figliuolo. Grazie perché io entrerò nella tua gloriosa città mediante il sangue dell'agnello. Fratelli e sorelle, avviciniamoci a Dio ed Egli si avvicinerà a voi. Pulite le vostre mani, o peccatori, purificate i vostri cuori, o doppi d'animo. Siate afflitti, fate cordoglio e piangete. Sia il vostro riso convertito in lutto e la vostra allegrezza in tristezza. Umiliatevi davanti al Signore ed Egli vi innalzerà. Signore, aiutaci ad essere contriti di cuore, umiliati davanti a Dio per riconoscere che Gesù è morto al nostro posto e per essergli eternamente grati. Iddio ci benedica. Chiniamo il nostro capo.